We welcome you to the General.
Diamo il benvenuto alla riunione generale della Società di Soccorso della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Sono sorella Julie Bibeck, Presidentessa Generale della Società di Soccorso. Riconosciamo la presenza del nostro amato profeta, il Presidente Thomas S. Monson, del Presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della Prima Presidenza, e del Presidente Deidre F. Uchtdorf, secondo consigliere della Prima Presidenza, e che lui ci parlerà più tardi. Riconosciamo anche la presenza degli anziani Russell M. Nelson, D. Todd Christofferson, del Quorum dei 12 Apostoli, e Bruce C. Hafen, dei 70. Questi fratelli sono i consiglieri, sono i consulenti per guidare la presidenza generale della Società di Soccorso. Siamo anche lieti di avere con noi le sorelle Elaine S. Dalton, Mary Ann Cook, Anne M. Dibb, della presidenza generale delle giovani donne, e le sorelle Cheryl C. Lent, Margaret S. Leffert e Vicky F. Matsumori, della presidenza generale della primaria. Queste sono donne di grandi capacità. Abbiamo verso di loro un grande debito di gratitudine per il meraviglioso lavoro svolto per instaurare la fede nelle nuove generazioni. Sul podio risiedono anche le mie sagge e capaci consigliere e amiche, le sorelle Sylvia Ralred e Barbara Thompson, come pure i membri del Consiglio Generale della Società di Soccorso che offrono un grande sostegno a quest'opera. La musica per questa riunione è fornita da un coro composto dalle sorelle della Società di Soccorso, dei pari di Alpine e Highland, nello Utah, diretto da Mary Lee Webb, Linda Mergetz all'organo. Il coro canterà ora De vieni, o re dei re. Dopo il coro, la preghiera d'apertura sarà detta da sorella Anne W. Firstworth, membro del Consiglio Generale della Società di Soccorso.
Come all that we are, peace, we pray. Our beloved Father in heaven, we are so grateful that we
ti siamo molto grati per essere qui come sorelle della società di soccorso. Siamo così grate per la nostra dirigente della società di soccorso, per tutto quello che fanno per noi. Siamo così grati che abbiamo un profeta vivente, Presidente Monson e i suoi consiglieri, e il quorum dei 12 e dei 70. Ti chiediamo di benedirli e che benedici coloro che parleranno stasera, che possano avere lo spirito. Ti preghiamo che i nostri cuori possano essere aperti e a seguire i loro consigli. Siamo grati per il coro degli angeli, per quello che cantano, per gli inni della Chiesa e per le testimonianze che aiutano a rafforzare in noi. Siamo grate per i missionari in tutto il mondo, li sosteniamo, loro e le loro famiglie. Ti chiediamo di benedire tutte le loro famiglie e ti siamo grati per il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Amiamo Gesù Cristo e siamo grati per il suo sacrificio per noi. Siamo pronti per fare meglio nelle nostre vite e cercare di fare tutto quello che possiamo in nome di Gesù Cristo. Amen.
It will now be my pleasure to address.
Sarà ora mio piacere potervi parlare. Al termine del mio discorso, il coro canterà O Signore, che io possa amarti. Dopo il canto ci parlerà sorella Silvia H. Aldred, prima consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Seguirà la sorella Barbara Thompson, seconda consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Poi il coro e la congregazione canteranno S'approssima il tempo. Mie care sorelle, che visione meravigliosa e quanto siamo felici della vostra presenza. L'affetto e la stima che nutriamo per voi sono profondi. Quale Presidenza Generale della Società di Soccorso, nello scorso anno abbiamo avuto la possibilità di visitarvi in molte parti del mondo. Ci siamo consultate con voi in Germania, Danimarca, Australia e Ghana. Abbiamo pregato insieme a voi a Singapore, Hong Kong, in India, Sri Lanka. Ci siamo sentite elevate ed edificate in vostra compagnia in Brasile, Cile, Porto Rico, Canada e negli Stati Uniti. La consapevolezza che state andando attorno facendo del bene, come fece il Salvatore, ci fa felici. State facendo un lavoro magnifico, eppure ci sentiamo spinti a dire che c'è ancora tanto di più da fare. Abbiamo cercato l'ispirazione del Signore per sapere come essere di aiuto al sacerdozio nell'edificare il regno di Dio sulla terra. È tempo che la società di soccorso adempia il proprio scopo come non ha mai fatto finora. Per andare avanti e realizzare quello che il Signore desidera da noi, dobbiamo capire chiaramente qual è lo scopo della società di soccorso. Inizierò ripassando un po' la storia della società di soccorso per capire i motivi per cui venne organizzata. Quindi sottolineerò le tre responsabilità che sono condivise da tutte le sorelle della società di soccorso. Ed infine spiegherò come il Signore si aspetta che adempiamo il compito divino che abbiamo ricevuto, sia a livello individuale che a livello organizzativo. È impossibile comprendere perché nella Chiesa abbiamo un'organizzazione per le donne senza avere una comprensione della restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo. Il Signore, conoscendo le calamità che sarebbero accadute in questi ultimi giorni, disse al suo servitore Joseph Smith Jr. e gli diede dei comandamenti affinché la fede aumenti sulla terra, affinché la mia alleanza eterna sia stabilita, affinché la pienezza del mio Vangelo sia proclamato dai deboli e dai semplici fino all'estremità del mondo. Il lavoro del Signore sarà ultimato quando il suo Vangelo sarà predicato ad ogni nazione, stirpe, lingua e popolo, e la sua alleanza eterna sarà ristabilita per mezzo delle ordinanze del Tempio. Proprio come all'epoca del Nuovo Testamento, il Salvatore invitò Marta e Maria a partecipare alla sua opera. Anche le donne di questa dispensazione hanno l'incarico ufficiale di prendere parte all'opera del Signore. Fin dai primi giorni della restaurazione, le donne hanno aiutato attivamente a edificare la Chiesa, offrendo il loro sostegno agli sforzi missionari, il loro contributo alla costruzione dei templi, fondando le comunità dove i santi potevano prendere parte insieme ai servizi religiosi. Nel 1842 l'Organizzazione della Società di Soccorso mobilitò il potere collettivo delle donne e i loro compiti specifici per edificare il Regno del Signore, proprio come l'Organizzazione dei Quorum del Sacerdozio diede specifiche responsabilità agli uomini. Da quando è stata organizzata, la Società di Soccorso si è diffusa in tutto il mondo ed è stata chiamata la più numerosa e, sotto ogni aspetto, la più grande organizzazione femminile della Terra. Grazie al profeta Joseph Smith, noi sappiamo che la Società di Soccorso era una parte ufficiale della Restaurazione e che un'organizzazione femminile simile esisteva anticamente nella Chiesa. Il profeta Joseph ha insegnato che la Società di Soccorso era sorta divinamente, autorizzata divinamente, costituita divinamente, stabilita divinamente da Dio, secondo le leggi del cielo, per aiutare il Signore a far avverare la vita eterna dell'uomo. Attraverso la Società di Soccorso, le donne hanno un ruolo ufficiale nella Chiesa, che comporta grandi responsabilità, tra cui il lavoro di Tempio e l'insegnamento del Vangelo. Inoltre, la Società di Soccorso sostiene le donne nell'aiutare e seminare e a far crescere una testimonianza di Gesù Cristo e del suo Vangelo, rafforzare la famiglia e occuparsi di tutti i doveri familiari. Ha la responsabilità di prendersi cura delle necessità dei poveri, degli ammalati e dei bisognosi. Il presidente Joseph F. Smith ha detto che la maggior parte del suo lavoro consiste nel provvedere al benessere spirituale di tutte le donne che fanno parte della Chiesa. Riassumendo, lo scopo della Società di Soccorso, così come stabilito dal Signore, è quello di organizzare, insegnare e ispirare le sue figlie per prepararle a ricevere le benedizioni della vita eterna. Vorrei ripeterlo di nuovo: lo scopo della Società di Soccorso, così come stabilita dal Signore, è quello di organizzare, insegnare e ispirare le sue figlie per prepararle a ricevere le benedizioni della vita eterna. Per adempiere lo scopo della Società di Soccorso, il Signore ha incaricato ogni sorella e l'intera organizzazione della Società di Soccorso di 1. Crescere la fede e la rettitudine personale, 2. Rafforzare le famiglie e 3. Servire il Signore e i suoi figli. Ciascuno di questi punti sostiene e rafforza gli altri due. Quando accresciamo la nostra fede, il risultato di questo impegno rafforza la nostra famiglia. Quando serviamo il Signore e i suoi figli, aumentano la nostra fede e la nostra capacità di vivere rettamente. Queste tre responsabilità sono connesse inseparabilmente. Cominciamo dalla prima. Per fare la nostra parte nel piano del Signore dobbiamo accrescere la nostra fede, la nostra rettitudine personale. Per far parte della Chiesa è necessaria la fede che per tutta la vita dobbiamo nutrire con grande diligenza, pazienza e longanimità. Nel retaggio comune che condividiamo troviamo fra le prime donne della Chiesa notevoli esempi di fede. Le prime donne pioniere furono cacciate dalle proprie abitazioni e perseguitate a motivo della loro fede. Altre sopravvissero a incendi e alluvioni, attraversarono gli oceani e camminarono per migliaia di miglia, sopportando la sporcizia, le malattie e arrivando quasi a morire di fame per contribuire a edificare il regno del Signore sulla terra. Molte di loro lungo il cammino seppellirono il marito, i figli, i genitori e i fratelli. Perché lo fecero? Perché il fuoco della fede ardeva nella loro anima. Queste sorelle eccezionali non cercavano bei vestiti, maggiori agiatezze, palazzi spaziosi e più possedimenti. Come noi, avevano la convinzione e la testimonianza che il Vangelo restaurato di Gesù Cristo è vero e che il Signore aveva bisogno che loro facessero la propria parte nello stabilire il suo regno sulla terra. Il loro impegno a ricercare la rettitudine personale era uno sforzo quotidiano di diventare sempre più simile al Salvatore, attraverso il pentimento, lo studio delle Scritture, la preghiera, l'osservanza dei comandamenti e la ricerca di ogni cosa virtuosa, amabile, di buona reputazione o degna di lode. La nostra seconda responsabilità è di rafforzare le famiglie. In tutto il mondo le famiglie sono assalite e indebolite da pratiche disoneste e falsi insegnamenti. Perciò, sia che siamo sposati o single, vecchi o giovani, abbiamo il dovere di difendere e mettere in pratica la verità che si trovano nella famiglia, un proclama al mondo. La prima presidenza ha consigliato che, per quanto degni e necessari siano gli altri compiti e le altre attività, non si deve consentire loro di impedire lo svolgimento dei doveri che, per divino mandato, soltanto i genitori e gli altri familiari possono compiere adeguatamente. I bambini che nascono ora cresceranno in un mondo sempre più corrotto. La nostra casa deve essere un rifugio per loro dagli orrori, dagli incontri quotidiani che avranno con la malvagità. La società di soccorso deve essere organizzata, schierata e mobilitata per rafforzare le famiglie. L'ho imparato anni fa, quando ero appena sposata. I miei genitori, che abitavano vicino a me, ci comunicarono che si sarebbero trasferiti in un'altra parte del mondo. Mi ero sempre appoggiata all'esempio di mia madre su come educare, essere saggia e incoraggiare, e ora lei se ne sarebbe andata per un bel po' di tempo. Questo accadeva prima delle email, dei fax, dei cellulari e delle webcam. La consegna della posta era notoriamente lenta. Un giorno, prima della sua partenza, seduta in lacrime accanto a lei, le chiesi: chi mi farà da mamma? Mia madre riflette attentamente e, con lo spirito e il potere di rivelazione che hanno le donne di quello stampo, mi disse: se non dovessi tornare, se tu non dovessi rivedermi mai più, se non fossi più in grado di insegnarti altro, stai attaccata alla società di soccorso. La società di soccorso sarà la tua mamma. Mia madre sapeva che, se mi fossi ammalata, le sorelle si sarebbero prese cura di me, e quando avessi avuto dei bambini mi avrebbero aiutata. Ma la speranza più grande di mia madre era che le sorelle di soccorso sarebbero state per me delle dirigenti efficaci e spirituali. Da quel momento ho iniziato copiosamente a trarre insegnamenti da donne di statura e di fede. Negli anni in cui i miei genitori rimasero lontani nel mio rione, 3 diverse donne ricevettero la chiamata di presentessa del CEI Soccorso. Alta Chamberlain mi chiese di tenere la classe di gestione del tempo e organizzazione domestica alle sorelle, forse perché aveva notato che avevo bisogno di migliorare in questi campi. Jean Horn mi incoraggiò a completare il mio primo vero studio personale del Libro di Mormon. Norma Healy mi insegnò i primi compiti alla fabbrica di inscatolamento e mi insegnò molto sul servizio. Queste donne stupende avevano capito lo scopo della società di soccorso. La terza responsabilità di tutte le donne della Chiesa è servire il Signore e i suoi figli. È interessante che durante gli anni in cui mia madre è stata via, io abbia servito nel rione come presidentessa della primaria e in seguito delle giovani donne. Ero un membro del consiglio di rione che lavorava sotto la direzione del vescovato. Il presidente Boyd K. Packer ha insegnato: proprio come il servizio di molti fratelli del sacerdozio di Aronne rafforza il sacerdozio superiore, svolgere altruisticamente questo servizio nelle giovani donne nella primaria significa dimostrare la vostra devozione alla società di soccorso. Quando serviamo in un'altra asilaria, non perdiamo la nostra appartenenza alla società di soccorso, poiché non entriamo a far parte né usciamo dalla società di soccorso. Siamo sempre legati al suo scopo e alle responsabilità della società di soccorso, e grazie alle occasioni di essere un esempio e pastori fedeli per i figli del nostro padre, riceviamo grandi benedizioni. Una delle missioni della società di soccorso è di offrire a tutte le sorelle alcune delle più sorprendenti occasioni di servizio sulla terra. Nei miei viaggi intorno al mondo ho potuto vedere che migliaia e migliaia di voi, che al momento non hanno un marito o dei figli, sono un'incredibile riserva di fede, talenti e dedizione. Nessuna meglio di voi può lavorare nei templi, servire in missioni, insegnare alle generazioni nascenti e aiutare chi è oppresso. La società di soccorso ha bisogno di voi. Sono anche rimasta meravigliata dalla freschezza e dall'energia di chi arriva nella società di soccorso dall'organizzazione delle giovani donne. Ho visto come il vostro cuore aneli di cambiare il mondo. Immagino spesso il potenziale di ciò che potrebbe accadere al lavoro genealogico, ad esempio, se condivideste le vostre capacità tecniche con le sorelle più anziane, come me. Noi non possiamo permetterci di sprecare la vostra forza fresca e vigorosa suggerendovi semplicemente di starvene sedute a guardare le donne più anziane e con più esperienza svolgere tutta la programmazione, l'organizzazione e il lavoro della società di soccorso. Se ricerchiamo, riceviamo e agiamo in base alla rivelazione personale, possiamo svolgere il lavoro del Signore alla sua maniera. Senza la rivelazione personale noi non ci riusciremo. Se prestiamo attenzione alla rivelazione personale non possiamo fallire. Il profeta Nefi ci ha insegnato che lo Spirito Santo ci mostrerà tutte le cose che dovrete fare. È stato profetizzato che negli ultimi giorni il Signore avrebbe sparso il suo Spirito sui servi e sulle serve. Succederà se saremo abbastanza serene e abbastanza tranquille da sentire la voce dello Spirito. L'anziano Neil A. Maxwell ha detto che per ricevere rivelazioni per le nostre chiamate e nella nostra vita personale è necessario un serio sforzo mentale da parte nostra. La rivelazione non è questione di spingere bottoni, ma di spingere noi stessi, spesso con l'aiuto del digiuno, dello studio delle scritture e della meditazione personale. Più di ogni cosa, la rivelazione richiede un grado sufficiente di meritudine personale, tanto che a volte la rivelazione può giungere a chi è retto anche quando non è richiesta. Il presidente Spencer W. Kimball alcuni anni fa ha dichiarato: in questa organizzazione c'è un potere di cui non si è fatto ancora pienamente uso per rafforzare le famiglie di Sion ed edificare il regno di Dio. Né se ne farà uso fino a quando sia le sorelle che il sacerdozio non avranno afferrato la visione della società di soccorso. La società di soccorso è stata stabilita dal Signore per organizzare, insegnare e ispirare le sue figlie per prepararle a ricevere le benedizioni della vita eterna. Il nostro obiettivo è di sostenere le donne della Chiesa nelle loro responsabilità individuali, assicurandoci che ogni riunione, ogni lezione e ogni attività che facciamo le aiuti a crescere nella fede e nella rettitudine personale, a rafforzare le loro famiglie e a servire il Signore e i suoi figli. L'unico modo per raggiungere questo obiettivo è cercare, ricevere e agire sulla base della rivelazione personale. Il vero potere di questa grande organizzazione mondiale di sorelle sta in ogni singola donna. Sebbene possiamo vederci come fragili e semplici, tutti noi condividiamo un nobile retaggio e possiamo sviluppare la stessa fede che avevano quelle stupende e fedeli donne che sono vissute prima di noi. Il ruolo che abbiamo nell'aiutare a edificare il regno di Dio e preparare la venuta del Signore è essenziale. Infatti, il Signore non può compiere la sua opera senza l'aiuto delle sue figlie. Per questo, il Signore si aspetta che aumentiamo la nostra offerta. Si aspetta che adempiamo lo scopo della società di soccorso come non abbiamo mai fatto finora. Sono grata di rendere testimonianza della verità del Vangelo restaurato di Gesù Cristo, di un profeta vivente oggi che guida la sua opera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Oh. My heart is full of joy and gratitude.
Il mio cuore è pieno di gioia e di gratitudine nel vedere questa congregazione di donne unica al mondo. Che grande privilegio è fare parte di questa grande sorellanza, unite nel desiderio di rafforzare la fede del Signore Gesù Cristo e edificare il suo regno. Prego di essere guidata dallo Spirito mentre vi parlo di un argomento molto sacro, l'adorazione nel Tempio. I luoghi più santi sulla terra sono i templi. Nel Tempio i membri della Chiesa ricevono le più grandi benedizioni a cui si possa aspirare, poiché li stipuliamo alleanze sacre con Dio e permettiamo ai nostri antenati che sono morti senza ricevere le ordinanze di salvezza necessarie di ricevere le stesse benedizioni. Parlerò del profondo significato della costruzione dei templi, del perché le ordinanze che riceviamo sono fondamentali per la nostra salvezza e di come prepararci per entrare nel Tempio. Sono stata testimone dei sacrifici che molti membri della Chiesa sostengono per andare al Tempio e ne sono rimasta notevolmente impressionata. Permettetemi di raccontarvi una di queste storie. Nel 1976, quando venivamo in Costa Rica, il presidente di missione chiese a mio marito di organizzare il primo viaggio al Tempio della missione. La missione dell'America centrale comprendeva Costa Rica, Panama, Nicaragua e Honduras. Il Tempio più vicino era Mesa, in Arizona. Ci sarebbero voluti 5 giorni di viaggio con l'attraversamento di 6 confini. Il sacrificio economico che dovette affrontare la maggior parte di coloro che parteciparono al viaggio fu enorme. Dovettero vendere televisori, biciclette, pattini e qualsiasi cosa riuscirono a vendere. Viaggiammo giorno e notte in 2 autobus che erano tutto meno che confortevoli. Alcuni dei fedeli avevano usato tutto il denaro che possedevano per pagare il biglietto dell'autobus, perciò da mangiare per il viaggio avevano solo cracker margarina. Perché i membri della Chiesa sono disposti con gioia a fare sacrifici così grandi per andare al Tempio? Non ho mai dimenticato con questa abbondanza lo Spirito si riversò su di noi tre, nei 3 giorni che passarono al Tempio di Mesa. Ero molto commossa quando vedevo famiglie che si abbracciavano con le guance bagnate di lacrime dopo essere state suggellate per l'eternità. 24 anni dopo che è stato dedicato il Tempio di San José in Costa Rica, fra i presenti della sessione alla quale partecipavano c'erano molte famiglie che avevano preso parte in quel primo viaggio al Tempio. Avevano attesto questo sacro momento con fedeltà e dignità. Ora possono tutti andare al Tempio perché di recente è stato dedicato un Tempio a Panama ed è stata annunciata la costruzione di un Tempio a Honduras. Il Signore ha sempre comandato al suo popolo di costruire templi. Il Signore comandò a Mosè: e mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro. Il tabernacolo portatile che costruirono era il luogo principale dell'adorazione di Israele nel loro pellegrinaggio verso la terra promessa. Il suo modello e la sua costruzione furono rivelati a Mosè dal Signore. Doveva essere la casa santa del Signore. Più tardi, re Salomone eresse il Tempio a Gerusalemme e usò i migliori materiali da costruire disponibili. Durante il suo ministero terreno, il Signore guardava il Tempio come un luogo sacro e insegnò la riverenza per il Tempio. Anche i Nefiti, che nelle Americhe costruirono templi al Signore, erano riuniti intorno al Tempio quando Cristo apparve loro dopo la sua resurrezione. Poco dopo che la Chiesa era stata restaurata in questa dimensione, il Signore comandò ai Santi di costruirgli un Tempio. Organizzatevi, preparate tutto ciò che è necessario ed istituite una casa, sì, una casa di preghiera, una casa di digiuno, una casa di fede, una casa di istruzione, una casa di gloria, una casa d'ordine, una casa di Dio. In risposta ai Santi, a prezzo di grandi sacrifici, costruirono il Tempio di Cortland. In quel sacro Tempio furono restituite importanti chiavi del sacerdozio e il Salvatore stesso fece la sua apparizione. Attualmente nel mondo ci sono 128 templi e molti ancora sono in costruzione. Siamo stati istruiti di costruire i templi per poter eseguire le ordinanze sacre sia per i vivi che per i morti. Queste ordinanze includono ordinanze preparatorie, investiture, matrimoni, suggellamenti, battesimi per i defunti e ordinazioni. Le ordinanze preparatorie ci procurano benedizioni particolari, immediate e future. L'investitura comprende sacre alleanze e include ricevere istruzioni, potere dall'alto e la promessa e benedizioni basate sulla fedeltà alle alleanze che stipuliamo. Il presidente Brigham Young ha dato la seguente definizione dell'investitura. La vostra investitura consiste nel ricevere la casa del Signore, tutte queste ordinanze che, quando avrete lasciato questa vita, vi saranno necessarie per ritornare al cospetto del Padre e ottenere l'esaltazione eterna. Le alleanze che stipuliamo, associate alle ordinanze che riceviamo nel Tempio, costituiscono le ordinanze credenziali per essere ammessi alla presenza di Dio. Queste alleanze ci elevano oltre i limiti del nostro potere e delle nostre prospettive. Stipuliamo alleanze per mostrare la nostra devozione all'edificazione del Regno. Tramite le alleanze, con Dio diventiamo il popolo dell'alleanza e tutte le benedizioni promesse sono nostre se saremo fedeli a queste alleanze. Il Tempio è una casa di apprendimento. Gran parte delle istruzioni che ci vengono impartite nel Tempio sono simboliche e sono apprese tramite lo Spirito. Questo significa che siamo istruiti dall'alto. Le alleanze e le ordinanze del Tempio sono un simbolo potente di Cristo e della sua espiazione. Riceviamo tutte le stesse istruzioni, ma la nostra comprensione del significato delle ordinanze e delle alleanze aumenta mano a mano che ritorniamo spesso al Tempio con atteggiamento di apprendimento e meditazione delle verità eterne che sono insegnate. Il Tempio ci dà la possibilità di servire i defunti, svolgendo le ordinanze con procura per loro. La ricerca genealogica può essere compiuta da chiunque al di fuori del Tempio, ma le ordinanze sacre di cui i nostri antenati hanno bisogno per ricevere la loro esaltazione possono essere amministrate solamente nel Tempio. Il Tempio è la casa del Signore. Egli indica le condizioni secondo le quali può essere usato. Le ordinanze che devono essere amministrate e gli standard che ci qualificano per entrare nel Tempio e partecipare all'adorazione nel Tempio. Il Signore disse a Mosè: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo su quale stai è suolo sacro. Nei Salmi leggiamo: chi salirà al monte dell'Eterno? Chi potrà stare nel luogo più santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con intenti di frode. La sua casa è sacra e nessuna cosa impura può entrarvi. Il Signore ha affidato ai vescovi, ai presidenti di palo, la responsabilità di stabilire la dignità di un individuo, di ricevere la raccomandazione per entrare nella sua santa casa. Quando il vescovo e il presidente di palo ci intervistano, prima di rilasciarci la raccomandazione per il Tempio, dobbiamo essere completamente onesti con loro. Il dono che portiamo all'altare è un cuore puro e uno spirito contrito. La dignità personale è un requisito indispensabile per godere delle benedizioni del Tempio. Ci prepariamo obbedendo ai comandamenti e cercando di fare la volontà di Dio. Per coloro fra voi che non hanno ancora avuto la possibilità di andare al Tempio, cominciate adesso a prepararvi, così quando vi si presenterà l'occasione sarete pronte e degne. Quando andiamo al Tempio, ripuliamo la mente e il cuore da desideri e sentimenti che non sono in armonia con la esperienza sacra del Tempio. L'abbigliamento è modesto, appropriato e dignitoso. Il modo in cui ci vestiamo e ci prepariamo per questa occasione così sacra è un segno di riverenza e di rispetto nei confronti del Signore e della sua santa casa. Una volta dentro al Tempio, ci vestiamo con abiti bianchi a simbolizzare la pulizia e purezza. A questo punto siamo pronte a prendere parte in quieta riverenza l'adorazione del Tempio. Questa benedizione eterna è una disposizione di tutti coloro che sono degni di riceverla. Cosa possono fare le donne della Chiesa per ricevere le benedizioni del Tempio? Tramite i suoi profeti, il Signore invita coloro che ancora non hanno ricevuto le benedizioni del Tempio a fare quello che è necessario per qualificarsi a riceverle, e invita coloro che hanno già ricevuto queste benedizioni a farvi ritorno il più spesso possibile per provare di nuovo la gioia di quell'esperienza e accrescere la visione e la comprensione del suo piano eterno. Viviamo in modo degno ad avere una raccomandazione valida per il Tempio. Andiamo al Tempio per suggellare la nostra famiglia per l'eternità. Ritorniamo al Tempio ogni volta con le circostanze ce lo permettono. Diamo ai nostri parenti defunti la possibilità di ricevere le ordinanze dell'esaltazione. Gioiamo della forza spirituale e della rivelazione che riceviamo quando frequentiamo regolarmente il Tempio. Stipuliamo le alleanze del Tempio e rimaniamo fedeli a queste alleanze per ricevere tutte le benedizioni dell'espiazione. Vi porto testimonianza che i templi sono luoghi sacri, sono fonte di potere e forza spirituali, sono un luogo di rivelazione, sono una casa del Signore. Nel sacro nome del nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo.
My dear sisters, how blessed we are.
Mie care sorelle, quanto siamo benedette. Non solo facciamo parte della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ma siamo anche membri della Società di Soccorso, l'organizzazione istituita dal Signore per le donne. La Società di Soccorso è la dimostrazione dell'amore di Dio per le sue figlie. Noi non vi sentite emozionate nel ricordare la storia della Società di Soccorso e dei suoi appassionati inizi? Il 17 marzo del 1842, quando venne venuta la prima riunione della Società di Soccorso, il profeta Joseph Smith dichiarò che l'organizzazione della Chiesa di Gesù Cristo non fu mai perfetta fino a che le donne non furono organizzate. Egli poi organizzò le sorelle sotto il sacerdozio secondo lo schema del sacerdozio. Quel piccolo gruppo di donne riunite per assistere a quella prima riunione della Società di Soccorso era un gruppo vario di donne dedicate, simili alle donne che furono parte oggi della Società di Soccorso. C'erano donne giovani, più adulte, donne istruite e donne che non avevano ricevuto nessuna istruzione, donne che erano mogli, madri e donne sole, donne ricche e donne che possedevano ben pochi beni materiali. Volevano tutte bene, nutrivano amore per il Signore e avevano il desiderio di servire. Ricordiamoci quello che le sorelle della Società di Soccorso del passato hanno fatto. Possiamo comprendere meglio ed essere guidate oggi. A quella prima riunione della Società di Soccorso, il profeta Joseph Smith chiese alle sorelle di assistere i fratelli, prendendosi cura dei poveri, cercando i bisogni e provvedendo alle loro necessità, ed esortò inoltre le sorelle ad agire secondo questi sentimenti umanitari che Dio ha impiantato nel vostro cuore. Le sorelle hanno preso a cuore questo invito e sono diventate una società dedicata a servire i poveri e i bisognosi. Sorella Smith disse: stiamo per comprendere qualcosa di straordinario. Quando una barca si troverà bloccata tra le rapide con il suo interno, una moltitudine di mormoni, noi considereremo ciò come un forte grido di aiuto. Ci aspettiamo occasioni straordinarie e chiamate insistenti. Nei primi giorni della Chiesa, le sorelle offrirono conforto andando in casa, facendo quello che oggi chiamiamo insegnamento in visita. Le sorelle portarono aiuto e tutti si preoccupavano e si prendevano cura delle necessità degli altri e si accertavano che le persone avessero cibo, abiti, un tetto e fornivano il conforto necessario. Se una sorella aveva qualcosa da condividere, lo avrebbe offerto alle insegnanti visitatrici. Se necessitava qualcosa, le sorelle l'avrebbero aiutata a procurarselo. Come consigliato dal presidente Boyke Parker, consacriamo noi stesse della società di soccorso. Il nostro servizio nella società di soccorso rafforza e santifica ogni singola sorella. Quando dedicate il vostro tempo alla società di soccorso, contribuite alla sua organizzazione e funzionamento e vi prendete parte, sostenete la causa che porterà benefici a ogni donna che entrerà nella sua influenza. Proprio come Emma aveva descritto quella barca bloccata tra le rapide e le persone al suo interno in difficoltà, possiamo applicare questo concetto ai nostri giorni quando vediamo cose simili tra i nostri vicini ammalati, un bambino che ha bisogno di guida, un giovane che ha bisogno di un amico, una famiglia che ha perso il lavoro e ha bisogno di aiuto per rialzarsi. Sentiamo di calamità, di tempeste, di tragedie personali nella vita delle nostre sorelle in ogni dove. Non c'è bisogno di cercare troppo per trovare cose da fare o cause da sposare. Ricordate che molto spesso l'aiuto di cui c'è bisogno è nelle nostre case, tra i nostri vicini e nella nostra comunità. Una parola gentile di incoraggiamento, un biglietto di ringraziamento, una telefonata, un sorriso amorevole, un atto d'aiuto e il ricordo che Dio ci ama, spesso sono le cose di cui c'è più bisogno. Possiamo sollecitare e benedire gli altri in così tanti modi. La società di soccorso è solo una classe domenicale. Non è solo una classe domenicale. Non è solo un posto dove andiamo se non siamo impegnate a insegnare nell'organizzazione della primaria delle giovani donne e l'organizzazione del Signore per le donne. La partecipazione della società di soccorso è parte del nostro glorioso retaggio e benedizione di donne della Chiesa del Signore. Durante quelle prime riunioni della società di soccorso, Joseph Smith istruì le sorelle affinché si insegnassero reciprocamente il Vangelo di Gesù Cristo. E gli disse: il compito della società di soccorso non è solo quello di soccorrere i poveri, ma anche di salvare le anime. E gli aggiunse: giro la chiave e il vostro favore nel nome di Dio e questa società gioirà e la conoscenza e l'intelligenza scaturiscono da essa da ora in poi. Amo questa dichiarazione. Mi ricorda di gioire nelle benedizioni di Dio che ha in serbo per le donne di questa Chiesa. Le donne della società di soccorso hanno sempre cercato di apprendere, di crescere. Sappiamo che la gloria di Dio è l'intelligenza. Nel 1830, in una rivelazione data tramite Joseph Smith, la sua moglie Emma, il Signore dichiarò che ella avrebbe dovuto esporre le scritture e esortare la Chiesa secondo quanto gli sarà dato dal mio spirito. Questo compito non fu dato solo a Emma, ma Joseph Smith spiegò bene che tutte le sorelle avrebbero dovuto cercare questo dono. Le donne insegnarono il Vangelo di Gesù Cristo e insegnarono il Salvatore con le parole e con le azioni. Le sorelle si nutrivano l'una all'altra con la buona parola di Dio. Alcune donne hanno affermato di essere spaventate a insegnare una lezione o a parlare di fronte a un gruppo di persone. Posso assicurarvi che so per esperienza quanto spesso possa intimorire. Ricordiamo le parole di Eliza R. Snow, rivolse a sua nipote, che era stata invitata a parlare davanti a un gruppo di persone. Quando sua nipote si era alzata, non era riuscita a dire nulla perché la paura l'aveva sopraffatta. Alla fine dovette rimettersi a sedere. E Elisa, con gentilezza e delicatezza, disse: «Non ti preoccupare, ma la prossima volta che ti verrà chiesto di parlare, cerca di avere qualcosa da dire». Avremo qualcosa da dire se ci prepariamo come ha insegnato il Signore. Egli ci dice: predica il mio Vangelo mediante lo Spirito. E così coloro che predicano e coloro che ricevono si comprendono l'uno l'altro ed entrambi sono edificati e agiscono insieme. Se ci prepariamo con fervore usando le scritture dei materiali della Chiesa approvati e chiediamo al Signore di aiutarci, Egli ci darà il dono ineffabile dello Spirito Santo e avremo qualcosa da dire per l'edificazione di tutti. A una meravigliosa riunione della società di soccorso, Eliza R. Snow scrisse nel suo rapporto che quasi tutti i presenti si sono alzati, hanno parlato e lo Spirito del Signore con un corso d'acqua purificatore ha dato a vigore ogni cuore. Ci auguriamo che le sorelle, che le nostre sorelle oggi si sentano nutrite, edificate, elevate ogni volta che partecipano alla lezione della domenica, quando fanno l'insegnamento in visita, partecipano a un'attività o fanno un qualunque atto di servizio. Ora più che mai abbiamo bisogno di donne che si facciano avanti e siano forti. Abbiamo bisogno di donne che dichiarino la verità con forza, fede e coraggio. Abbiamo bisogno di donne che siano un esempio di rettitudine. Abbiamo bisogno di donne che siano ansiose, impegnate in ogni buona causa. Abbiamo bisogno di condurre una vita che porti testimonianza che amiamo il nostro Padre Celeste e Salvatore Gesù Cristo e che faremo ciò che ci hanno chiesto. Abbiamo bisogno di recuperare tutto quanto vi è di bello nell'animo, così che come figlie di Dio possiamo fare la nostra parte per edificare il regno di Dio. Saremo aiutate nel farlo. Così disse Joseph Smith: se vi dimostrerete all'altezza dei vostri privilegi, non si potrà impedire agli angeli di stare al vostro fianco. Portiamo i fardelli gli uni degli altri, piangiamo con quelli che piangono, confortiamo quelli che hanno bisogno di conforto. Siamo molto benedette. Il Salvatore è a capo di questa Chiesa. Siamo guidate da profeti, veggenti e rivelatori. Possiamo leggere, studiare e ricevere le risposte della nostra vita quotidiana tramite le scritture. Abbiamo i sacri tempi nel mondo dove possiamo ricevere le ordinanze necessarie per permetterci di tornare al nostro Padre Celeste e possiamo aiutarci l'uno all'altra. Nei miei viaggi in molte parti del mondo posso vedere l'immagine di Dio impressa sul volto di voi, brave sorelle. Sento parlare delle vostre buone azioni e della vostra straordinaria dedizione. Vedo la luce di Cristo riflessa nei vostri occhi. So che, come ci ha incoraggiato Emma, possiamo fare qualcosa di straordinario oggi. Possiamo essere un esercito di donne rette, armate di amore, compassione, gentilezza, servizio e fede. Possiamo essere una possente forza benefica nel mondo e allora saremo come il presidente Packer che ci ha scritto: la società di soccorso può essere paragonata a un rifugio, a un luogo di sicurezza e di protezione. In esso sarete al sicuro poiché abbraccia ogni sorella come un muro protettivo. Dobbiamo avere questo luogo di sicurezza e protezione. Non vi sentite emozionata a far parte della società di soccorso? Il ricordo di ciò che queste generose donne hanno fatto nel santo
Now let us rejoice in the day of salvation.
beautiful.
Bello, meraviglioso.
Thank you.
Grazie.
We express sincere appreciation.
Esprimiamo il nostro sincero apprezzamento a tutti coloro che hanno partecipato a questa riunione questa sera. Avremo ora il piacere di ascoltare il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Uchtdorf, la riunione si concluderà con il coro che canterà È Cristo il nostro Re. La preghiera di chiusura sarà detta da sorella Jana P. Staples, membro del Consiglio Generale della Società di Soccorso. Presidente Uchtdorf.
My dear sisters, it's just wonderful to be with you.
Mie care sorelle, è meraviglioso essere qui con voi. Sono grato per questa, la mia prima opportunità di parlare alle donne della Chiesa riunite in ogni parte del mondo. Oggi siamo particolarmente onorati di avere con noi il presidente Monson e il presidente Eyring. Il coro ha toccato il nostro cuore con la sua bella musica. Siamo stati ispirati dai messaggi delle sorelle Thompson, Allred e Beck. Sono una meravigliosa presidenza di una meravigliosa organizzazione quale quella della Società di Soccorso della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Da quando ho saputo che oggi sarei stato con voi, ho pensato alle molte donne che hanno influenzato la mia vita. Prima di tutto la mia meravigliosa moglie Harriet, mia madre, mia suocera, mia sorella, mia figlia, mia nuora e molte, molte amiche. Per tutta la mia vita sono stato circondato da donne che mi hanno ispirato, insegnato e incoraggiato. Ogni volta che incontro le sorelle della Chiesa mi sento nel mezzo di anime similmente preziose.
I'm grateful to be here.
Sono grato di essere qui, grato per i vostri talenti, la vostra compassione, il vostro servizio. E soprattutto sono grato per ciò che siete, figlie preziose del nostro Padre Celeste che hanno infinito valore. Sono sicuro che questa non è una sorpresa, ma spesso le differenze tra uomini e donne possono essere alquanto palesi, sia fisicamente che mentalmente, che emotivamente. Uno dei modi migliori che mi viene in mente per illustrare ciò è il modo in cui io e mia moglie prepariamo un pasto. Quando Harriet prepara un pasto, il tutto è un capolavoro. I suoi menù sono vari quanto il mondo e spesso prepara piatti tipici dei luoghi che abbiamo visitato. La presentazione del cibo lascia a bocca aperta. Infatti spesso i suoi piatti sono così belli a vedersi che mangiarli diventa un crimine. È una festa per gli occhi tanto quanto lo è per il palato. Ma quasi inevitabilmente, a prescindere da quanto tutto sembri e sia perfetto, Harriet si scusa sempre per qualcosa che crede non sia perfetto. Temo di aver usato un po' troppo zenzero, dice. La prossima volta credo sarebbe meglio se usassi un po' più curry e una foglia di salvia in più. Lasciate che paragoni il suo al mio modo di cucinare. Per preparare questo discorso ho chiesto a Harriet di dirmi qual è il piatto che cucino meglio. La sua risposta? Uova fritte. Ma fritte solamente da un lato, eh? E non è tutto. Ho un piatto speciale chiamato Knusperchen. Il nome potrebbe dare l'impressione di una specialità che si trova solamente in ristoranti esclusivi. Vi spiego come si prepara. Si taglia del pane francese in piccole strisce e si tosta due volte. Questa è la ricetta. E così, tra le uova fritte, anche quando sono unte, e Knusperchen, anche quando sono bruciate, quando cucino io, mi sento un eroe. Forse ho esagerato un pochino, ma questo illustra qualcosa che va ben oltre il preparare i pasti. Mi sembra che a volte le nostre grandiose sorelle sottovalutino le loro capacità. Si concentrano su ciò che manca o che è imperfetto, piuttosto che su ciò che sono riuscite a fare e su ciò che sono davvero. Forse riconoscete questa caratteristica in qualcuno che conoscete bene. La buona notizia è che questo mette anche in luce una qualità ammirevole, l'innato desiderio di compiacere il Signore al meglio delle nostre capacità. Sfortunatamente, però, questo può anche portare alla frustrazione, allo sfinimento e all'infelicità. Oggi vorrei parlare a coloro che a volte si sono sentiti inadeguati, scoraggiati o deboli. In breve, vorrei parlare a tutti noi. Prego anche che lo Spirito Santo possa amplificare le mie parole e dar loro ulteriore significato, luce e ispirazione. Sappiamo che a volte può essere difficile stare al passo senza soccombere. Infatti, nel nostro mondo fatto di cambiamenti, sfide e liste da spuntare, a volte sembra quasi impossibile evitare di sentirsi sopraffatti dai sentimenti di sofferenza e dispiacere. Non intendo dire che possiamo semplicemente spegnere un interruttore per fermare i sentimenti negativi che ci affliggono. Non sto cercando di abbindolarvi né di incoraggiare coloro che si trovano nelle sabbie mobili a immaginare di essere sulla spiaggia a rilassarsi. Riconosco che nella vita di ognuno di noi ci sono problemi reali. So che ci sono cuori qui stasera pieni di profonde sofferenze. Altri combattono con la paura, con le paure che travagliano l'anima. Per alcune, la solitudine è la loro prova segreta. Queste cose non sono insignificanti. Tuttavia, vorrei parlare di due principi che possono aiutarvi a trovare la via della pace, della speranza e della gioia, anche nei momenti di prova e dolore. Voglio parlare della felicità di Dio e di come ognuno di noi può provarla, a prescindere dai fardelli che ci abbattono. Lasciate che vi faccia prima di tutto una domanda. Quale ritenete sia il più grande tipo di felicità possibile? Per me, la risposta a questa domanda è la felicità di Dio. Questo porta a un'altra domanda. Cos'è la felicità del nostro Padre Celeste? Forse è impossibile rispondere a questa domanda perché le sue vie non sono le nostre vie. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Sebbene non conosciamo il significato di tutte le cose, sappiamo che Dio ama i suoi figlioli perché ha detto: poiché ecco, questa è la mia opera e la mia gloria, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Il Padre Celeste è in grado di far avverare questi due grandi obiettivi, l'immortalità e la vita eterna dell'uomo, perché Egli è un Dio che crea e che si prende cura. Creare ed essere compassionevoli sono due obiettivi che contribuiscono alla felicità perfetta del nostro Padre Celeste. Creare ed essere compassionevoli sono due attività che noi, come suoi figli spirituali, possiamo e dovremo emulare. Il desiderio di creare è uno degli stimoli più profondi dell'anima umana. A prescindere dai nostri talenti, dall'istruzione, dal passato e dalle capacità che abbiamo, ognuno di noi ha un desiderio innato di creare qualcosa che non è esistito prima. Tutti possono creare. Non c'è bisogno di soldi, una posizione o di essere influenti per poter creare qualcosa di solido o bello. Il creare porta a profonda soddisfazione e realizzazione. Cresciamo e facciamo crescere gli altri quando prendiamo della materia non organizzata nelle nostre mani e la modelliamo in qualcosa di bello. E non parlo solamente del processo di pulizia delle stanze dei vostri figli adolescenti, Potresti obiettare, ma io non sono un tipo creativo. Quando canto sono sempre sopra o sotto di mezzo tono. Non riesco a fare una linea dritta se non con il righello. E l'unico uso che si può fare del mio pane fatto in casa è come fermacarte o fermaporta. Se vi sentite così, allora pensate di nuovo. E ricordate che siete figli di spirito dell'essere più creativo dell'universo. Non è meraviglioso pensare che i nostri spiriti sono creati da un Dio infinitamente creativo e eternamente compassionevole? Pensateci. Il vostro corpo di spirito è un capolavoro, creato con bellezza, funzioni e capacità al di là di ogni immaginazione. Ma per quale scopo siamo stati creati? Siamo stati creati con lo scopo preciso, il potenziale, di provare una pienezza di gioia. Il nostro diritto di nascita e lo scopo del nostro grande viaggio su questa terra è di cercare e provare felicità eterna. Uno dei modi in cui la troviamo è creando cose. Se siete madri, collaborate con Dio nella sua creazione, non solo offrendo dei corpi fisici ai vostri figli, ma anche insegnando e educandoli. Se non siete madri adesso, i talenti creativi che sviluppate vi prepareranno per quel giorno, in questa vita o nella prossima. Potete pensare di non avere talenti, ma questo è un falso assunto, perché tutti abbiamo talenti e doni, ognuno di noi. I limiti della creatività si estendono ben oltre i limiti della tela o del foglio e non richiedono un pennello, una penna o i tasti di un pianoforte. Creare significa portare in vita qualcosa che non esisteva prima. Giardini colorati, case armoniose, ricordi di famiglia, risate scroscianti. Quello che create non deve essere perfetto. Che importa se le uova sono unte ogni tanto o il pane è bruciato? Non lasciate che la paura del fallimento vi scoraggi. Non lasciate che le voci dei critici vi paralizzino, sia che il critico sia dentro o fuori di voi. Se ancora non vi sentite capaci di creare, cominciate con qualcosa di piccolo. Provate a vedere quanti sorrisi riuscite a suscitare. Scrivete una lettera di apprezzamento. Imparate qualcosa di nuovo o scegliete un luogo e abbellitelo. Quasi un secolo e mezzo fa, il presidente Brigham Young parlò ai santi dei suoi giorni e disse: c'è un grande lavoro che i santi devono fare, disse. Progredite, migliorate, rendete bella ogni cosa attorno a voi. Coltivate la terra, coltivate la mente, costruite città, ornate le case, piantate giardini, orti e vigne e rendete la terra così piacevole che quando la guardate dopo la fatica possiate farlo con piacere. E così che gli angeli possano godere nel venire a farvi visita nei vostri bei luoghi. E nel frattempo cercate continuamente di adornare le vostre menti con tutte le grazie dello Spirito di Cristo. Più avete fiducia e contate sullo Spirito, più grande sarà la vostra capacità di creare. Ecco la vostra opportunità in questa vita e il vostro destino in quella a venire. Sorelle, abbiate fiducia e contate sullo Spirito. Quando cogliete le normali opportunità della vita quotidiana e create qualcosa di bello e di utile, non migliorate soltanto il mondo attorno a voi, ma anche il mondo dentro di voi. Essere compassionevoli è un'altra grande opera del nostro Padre Celeste e una caratteristica fondamentale di quello che siamo come popolo. Ci è stato comandato: soccorri i deboli, alza le mani cadenti e rafforza le ginocchia fiacche. I discepoli di Cristo in tutte le epoche del mondo si sono distinti per la loro compassione. Coloro che seguono il Salvatore piangono con quelli che piangono e confortano quelli che hanno bisogno di conforto. Quando ci diamo da fare per benedire la vita degli altri, anche la nostra vita viene benedetta. Il servizio e il sacrificio aprono le cataratte del cielo, permettendo alle benedizioni di riversarsi su di noi. Invero, il nostro amato Padre Celeste sorride a coloro che si prendono cura dell'ultimo dei suoi figli. Nel sollevare gli altri, raggiungiamo noi stessi vette più alte. Il presidente Spencer W. Kimball insegnò: più serviamo i nostri simili in maniera appropriata e più un nutrimento riceve la nostra anima. Il presidente Gordon B. Hinckley credeva nel potere curativo del servizio. Dopo la morte di sua moglie, diede un grande esempio alla Chiesa nel modo in cui si immerse nel lavoro e nel servizio agli altri.
President Hinckley remarked to one woman as it
si dice che il presidente Hinckley avesse detto a una donna che aveva da poco perso suo marito: il lavoro curerà il suo dolore, renda servizio agli altri. Queste sono parole profonde. Quando ci perdiamo nel servire gli altri, scopriamo la nostra stessa vita e la nostra propria felicità. Il presidente Lorenzo Snow espresse un simile pensiero. Quando siete un po' giù, guardatevi intorno e cercate qualcuno le cui condizioni siano peggiori delle vostre. Andate da lui e scoprite qual è il problema e poi provate a rimuoverlo con la saggezza che il Signore riversa su di voi. E subito la vostra tristezza è sparita. Vi sentite leggeri. Lo Spirito del Signore è su di voi e tutto sembra essersi illuminato. Nel mondo di oggi, con la sua psicologia spicciola, la TV spazzatura e i manuali per la felicità in due parole, questo consiglio può sembrare contrario al buon senso. A volte ci viene detto che la risposta ai nostri mali è pensare a noi, coccolarci, spendere ora e pagare dopo e soddisfare i nostri desideri a spese di coloro che ci stanno attorno. Sebbene ci siano delle volte in cui è segno di prudenza badare prima alle nostre necessità, nel lungo raggio questo non porta alla felicità duratura. Credo che le donne della Chiesa, a prescindere dall'età e dalla loro condizione familiare, capiscano e applichino meglio le parole di James Berry, l'autore di Peter Pan. Coloro che portano la luce nella vita degli altri non possono impedire che illumini anche la propria. Ho spesso assistito a silenziosi atti di dolcezza e compassione per mano di nobili donne che si sono date alla carità altruistica. Il mio cuore si gonfia di gioia quando sento le storie di quelle sorelle della Chiesa che corrono ad aiutare chi si trova nel bisogno. Nella Chiesa ci sono alcuni, sia uomini che donne, che si chiedono come possono dare un contributo al Regno. A volte donne single, divorziate o vedove, si chiedono se c'è posto per loro. Ogni sorella nella Chiesa ha un'importanza fondamentale non solo per il nostro Padre Celeste, ma anche per l'edificazione del Regno di Dio. C'è un grande lavoro da svolgere. Un anno fa, a questa riunione, il nostro amato profeta, presidente Monson, disse che siete circondati da possibilità per rendere servizio. Spesso i piccoli atti di servizio sono quanto è richiesto per sollevare e aiutare un'altra persona. Sorelle, guardatevi attorno. Lì, alla riunione sacramentale, c'è una giovane madre con molti bambini. Offritevi di sederle accanto e aiutarla. Là, tra i vostri vicini, c'è un ragazzo che sembra scoraggiato. Ditegli che vi piace stare con lui, che sentite che è un bravo ragazzo. Parole sincere di incoraggiamento richiedono solamente un cuore amorevole e che si preoccupa degli altri, ma possono avere un impatto eterno sulla vita di coloro che ci circondano. Voi, meravigliose sorelle, rendete un servizio compassionevole agli altri per ragioni che vanno oltre il desiderio di benefici personali. In questo, emulate il Salvatore, che sebbene fosse un re, non cercò di guadagnarsi una posizione, né si preoccupò di farsi notare dagli altri. Non perse tempo a gareggiare con gli altri. I suoi pensieri furono sempre rivolti ad aiutare il prossimo. Egli insegnò, guarì, conversò e ascoltò gli altri. Sapeva che l'essere grandi ha poco a che fare con i segni esteriori della prosperità e dello status sociale. Insegnò e visse secondo questa dottrina: il maggiore fra voi sia vostro servitore. Alla fine dei conti, il numero di preghiere che diciamo potrà aver contribuito alla nostra felicità, ma il numero di preghiere a cui diamo risposta potrebbe avere ancora maggiore importanza. Apriamo i nostri occhi e vediamo i cuori pesanti. Notiamo la solitudine e la paura. Ascoltiamo le preghiere silenziose degli altri attorno a noi e siamo così degli strumenti nelle mani del Signore per dare risposta a quelle preghiere. Mie care sorelle, ho una fede semplice. Credo che se sarete fedeli e diligenti nell'osservare i comandamenti di Dio, avvicinandovi a Lui con fede, speranza e carità, le cose per voi si sistemeranno. Credo che se vi immergerete nel lavoro del nostro Padre, creando bellezza ed essendo compassionevoli verso gli altri, Egli vi circonderà con le braccia del suo amore. Lo scoraggiamento, l'inadeguatezza e la stanchezza lasceranno il posto a una vita piena di significato, grazia e soddisfazioni. In quanto figli spirituali del nostro Padre Celeste, la felicità è il vostro retaggio. Voi siete figlie speciali del nostro Padre Celeste. E attraverso le cose che create e il servizio compassionevole che offrite, siete una grande forza per il bene. Voi renderete il mondo un posto migliore. Alzate il mento, camminate ritte. Dio vi ama, vi vogliamo bene e vi ammiriamo. Di questo rendo testimonianza e vi lascio la mia benedizione quale apostolo del Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear Father in heaven, with
carissimo Padre nel cielo, con profonda gratitudine siamo davanti a te per essere grati e ringraziarti per questa conferenza generale della società di soccorso. Ti siamo grate per il modo in cui siamo state edificate e per il modo in cui coloro che hanno parlato hanno trovato modo di toccare i nostri cuori. Ti chiediamo di aiutarci a ricordare ciò che abbiamo sentito, di avere speranza e la forza di poter andare avanti. Ti preghiamo di benedirci mentre ritorniamo alle nostre case, da questi edifici o dalle nostre case, che possiamo portare testimonianza spesso e senza riservare niente, di condividere quello che abbiamo imparato. Ti amiamo, Signore, e ti diciamo queste cose con cuori grati, nel nome di Gesù Cristo. Amen.